ovviamente ai consiglieri comunali, agli assessori, colleghi sindaci, presidenti del Consiglio, le autorità militari civili, signor Questore che ho visto, ma non ho visto il viceprefetto. Comunque grazie a tutti quelli che hanno deciso, anche se siamo un po' di ritardo perché abbiamo l'archivio di Stato ritardato qualche minuto e chiedo scusa. Abbiamo deciso questa mattina di ricordare qui, nella Sala della Resistenza della provincia di Massa Carrara, su sollecitazione del Presidente del Consiglio del Comune di Massa, un incontro tra i tre consigli comunali di Montignoso, Massa e Carrara e della provincia di Massa Carrara. Il Consiglio Comunale di Montignoso non ha aderito, ma non ha aderito, come dire, contro la giornata del ricordo e quindi mettiamo subito a tacere le polemiche che qualcuno in maniera anche furbesca ha tirato sul giornale, semplicemente ha deciso di commemorare questa giornata del ricordo in un modo differente. E cioè a Montignoso si inaugurerà un cippo a ricordo di un poliziotto che è morto in quelle terre e a cui è stato anche dedicato un parco, il Parco Buffoni, e quindi Montignoso celebrerà a suo modo e in solitudine, ci sta, la giornata del ricordo. Ovviamente non hanno i gruppi consigliari, i presidenti dei gruppi consigliari hanno fatto quello che succede da tutte le parti, hanno fatto la conferenza dei capigruppo e hanno deciso alla maggioranza che questo Consiglio non andava fatto insieme. Quindi lo dico subito all'inizio perché poi non si capisce come mai il Presidente della Provincia è qua, il Sindaco rappresenta o non rappresenta. Tutti noi condividiamo anche il Consiglio Comunale di Montignoso, la maggioranza, ovviamente il giorno del ricordo in maniera molto sentita rispetto a quello che è successo. Siamo qui quindi oggi nella giornata del ricordo, che è stata istituita, lo ricordo, non tantissimi anni fa, ormai sono 20 anni nel 2004 questa giornata, tra l'altro è stata istituita a pochi anni di distanza tra la giornata della memoria, nel 2000 ci fu la legge di istituzione di quel giorno, a distanza di 4 anni la giornata del ricordo e questo ha fatto anche un po', come dire, un po' di confusione spesso. Anche delle polemiche politiche a seconda del momento sono molto vicine, una il 27 gennaio, una il 10 di febbraio, quindi a seconda diciamo così, anime politiche probabilmente sui temi si è speculato da una parte e dall'altra. Io credo che invece queste giornate della memoria, del ricordo, la liberazione, il 25 di aprile, siano giornate che vadano tutte in una direzione, e cioè che queste cose non devono più accadere. Dopodiché ci sono letture politiche anche differenti. Io credo che il fenomeno fu un fenomeno ampio, complesso, un fenomeno che affonda probabilmente le radici nella storia, ma anche molto lontana, è la storia dell'epoca post-romana, la storia del Medioevo, perché gli italiani che erano in quelle zone, chi erano, da dove venivano l'Italia, non c'era. L'Italia nasce nel 1861, quindi dire italiani, erano quelli che poi nel tempo hanno costituito l'Italia, l'Italia unita. Ed erano i Giuliani, erano i figli e coloro che erano gli uomini della Repubblica di Marinara di Venezia, che avevano e si erano stabiliti sulle coste della Dalmazia, si erano stabiliti sulle coste dell'Istria e lì avevano fatto famiglie e le avevano fatte crescere e che convivevano con le popolazioni che erano le popolazioni slave, di origine slava, e le popolazioni italiane. Le popolazioni slave stavano un pochino più nell'entroterra, avevano davano un contributo dal punto di vista, diciamo, del lavoro, erano contadini, erano persone più umili, gli italiani vivevano più sulla costa ed avevano ruoli di importanza primaria, ma questi convivevano insieme, convivevano molto bene, fino a che il tempo ovviamente cambia e succede la prima guerra mondiale, quindi provo su questi temi, ci sarebbe bisogno anche di approfondirli, ma provo ad essere veloce, non essere, come dire, lungo, ma 10 minuti per provare a capire e ragionare, per non entrare subito nel meccanismo e dire quello che è successo lì, ma provare anche a analizzare dal punto di vista politico quelli che sono stati gli sviluppi. Nel 1919, nel 1920 sale al governo Mussolini. E comincia un percorso completamente diverso che è quella della italianizzazione di quella parte della Jugoslavia. e si prova a fare un lavoro, ovviamente, che è quel lavoro che non era abituato Mussolini, come era abituato il fascismo in quell'epoca, lo fa con le maniere forti. Non lo fa certamente con la persuasione, non lo fa certamente con i metodi democratici che potevano essere opportuni, ma lo fa con delle leggi che impongono per esempio di parlare l'italiano nelle scuole, impongono agli insegnanti di essere soltanto italiani e di non essere, come dire, non potevano essere slavi, dirigenti, gli uomini del potere dovevano essere italiani. E quindi vengono discriminati in maniera molto forte quella che è la popolazione con la quale fino a qualche mese prima, qualche anno prima, c'era un connubio, che era la popolazione slava. Poi entriamo nel conflitto, Pipiari, nel 1940 entriamo in guerra con Hitler, con la Germania, con i nazisti, e in quel periodo di conquiste fortissime succede che la Germania nazifascista, con l'alleanza degli italiani, in quelle terre va, conquista, fino ad arrivare poi addirittura alla Grecia. Sapete la storia, non ve la devo riraccontare io. E cade e ovviamente in quel periodo di guerra succede quello, né più né meno, quello che è successo dalle nostre parti. Ci sono le stragi nazifasciste, ci sono i periodi in cui si fanno i rastrellamenti, ci sono tutta una serie di violenze che vengono perpetrate, che sono dei crimini di guerra, che sono stati riconosciuti. Non tocca a me raccontarlo, non tocca a me dirlo. Dopodiché arriviamo, e quindi provo ad andare velocemente, come dire, verso la fine del mio ragionamento. Nel 1943, l'8 settembre del 1943, inizia la decadenza del fascismo in Italia, ma anche nelle altre parti dell'Europa, e inizia quello che è terribile, quella cosa della quale oggi anche qui siamo qui per ricordarlo, insieme a ricordare quello che è stato fatto di chi è andato a conquistare le terre, ma anche ricordare quello che è stato fatto dai partigiani titini. Perché, diciamo, subito dopo, nel 43, iniziano, perché tra il 43 e il 45 circa, lì avvengono quelle che sono le nefandezze più grandi fatte da Tito e dai suoi partigiani, uccidendo, le stime stanno tra i 3.000 e i 5.000, qualcuno dice anche di più, ma insomma sono cifre importanti, sono cifre di chi ovviamente viene ucciso e viene infoibato, cioè ucciso e buttato dentro queste cavità carsiche molto profonde, spesso anche buttati vivi, e sono, come dire, morti anche di stenti e dalla caduta, quindi dei gesti molto atroci, con l'intento probabilmente di buttarli lì per nascondere, essendo molto profonde, di nascondere poi le prove di quello che stava succedendo. Stamattina il presidente dell'associazione della Dalmazia e della Giulia ha parlato di un atto dei partigiani titini, che era quello della distruzione dell'italianità. Io su questo non sono d'accordo, e mi permetto, dal mio punto di vista, dal mio ruolo, di doverne ragionare. Se Tito voleva distruggere l'italianità, avrebbe fatto un genocidio. Il genocidio l'ha fatto Hitler. Bene, bene, quindi, bene, e quindi io do la mia lettura, ragazzi, mi conoscete, do la mia lettura, che penso che sia la lettura storica, e quindi io credo che le 5.000 persone uccise siano moltissime, sia una vergogna e sia da condannare. Ma credo che probabilmente l'intento era un altro, quello di Tito, era quello di creare le condizioni perché subito dopo la Jugoslavia fosse un regime, e quindi creasse le condizioni per poter governare come lo ha fatto lui, da despota, e non certamente una Jugoslavia democratica che ovviamente, come dire, sarebbe stata, quindi non è secondo me un genocidio. Gli ebrei, 6 milioni di ebrei, contro 3.000 persone. E quindi perché vennero uccisi gli italiani? Probabilmente gli italiani vennero uccisi per vendetta personale, per odio e rivalsa nei confronti di chi aveva fatto delle, chi aveva fatto delle azioni così pericolose, così brutte. Uccisero i capi fascisti, uccisero potenti e politici locali, donne e bambini e gente ovviamente inerme. Quindi secondo me fu una pulizia politica che fece Tito, pensando a quello che succedeva dopo. Ma tutto questo che ho provato a raccontarlo, perché ognuno poi racconta la sua storia come, a seconda di come gli conviene, ma insomma io ho provato ad approfondire in maniera molto chiara, ma lo dicono tutti, compreso il Presidente della Repubblica e i Presidenti della Repubblica del passato. Noi dobbiamo condannare quello che è successo nelle violenze fatte in quei luoghi da chi è andato a conquistare. Va condannato chi ha fatto poi le uccisioni dei partigiani titini nei confronti di gente inerme che nulla c'entrava con quello che era stato fatto in quel momento, ma soprattutto ricordare la costrizione nei confronti degli italiani che lì avevano le case, che lì avevano la loro vita, che lì avevano i loro ricordi, che sono stati costretti ad andarsene attraverso delle leggi che non gli consentivano, stamani ce lo hanno ricordato, di poter stare lì perché non gli veniva garantito il lavoro, perché non potevano fare una vita assolutamente normale. Quindi io credo che sia giusto ricordarlo, ricordare questi avvenimenti, ricordarli affinché non avvengano più, ma purtroppo mi pare che in giro per il mondo ci sia, ad est e a sud-est, ci siano delle situazioni che purtroppo ci ricordano che, nonostante da anni noi facciamo le giornate della memoria, del ricordo, delle liberazioni, si continua in giro per il mondo a non ricordare quello che è successo, si continua ad uccidere, si continua a maltrattare, si continua a fare delle cose che non vanno fatte, per le quali questa mattina dovremmo essere qui. Grazie.
La parola al sindaco Di Massa. Prego.
Grazie, buongiorno a tutti. I saluti li ha già fatti il Presidente della Provincia, ma naturalmente quindi mi permetto anch'io di ripeterli a tutte le autorità civili e militari presenti, ai consiglieri, rappresentanti delle associazioni, presidenti dei consigli comunali, al Presidente soprattutto del Comitato Provinciale dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, a tutti i componenti di questa associazione e naturalmente a tutti coloro che oggi hanno voluto partecipare oggi a questo Consiglio straordinario, solenne, congiunto. Onorare il ricordo del passato perché simili atrocità non accadano più, per questo oggi siamo qui e riuniti in questo Consiglio comunale, proprio per celebrare il giorno del ricordo e commemorare una tragedia che ancora oggi per il popolo italiano rappresenta una ferita aperta. La tragedia delle foibe è una delle pagine più dolorose della nostra storia, proprio perché, non soltanto per quello che è accaduto, ma per il fatto che per tanto tempo si è continuata a ignorarla, e a tacerla, e a nasconderla, e a non raccontarla come la storia ci avrebbe dovuto insegnare. Dobbiamo rendere onore a migliaia di italiani che hanno subito indicibili sofferenze, non soltanto gli infoibati, che saranno qualche migliaio, non lo sappiamo perché ancora il dato certo non è stato acquisito. Ogni anno scopriamo delle nuove foibe, troviamo delle nuove tracce di torture, di barbarie, ma soprattutto, e non dimentichiamolo, i 350.000 persone, italiani, che furono costretti a lasciare le proprie terre. Le case, i sogni, il loro lavoro, il loro futuro. E oltre a essere stati vittime di tali crudeltà, le storie e il dolore di quelle persone e le loro famiglie per decenni è rimasto, come abbiamo detto, nel silenzio, rendendo ancora più profonda la ferita di chi fu perseguitato e costretto ad abbandonare le proprie terre solo per colpa di essere italiano. Perché Tito, i titini, uccisero anche i partigiani bianchi, ricordiamolo questo, questa è storia. Una sciagura nazionale, dichiarò il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricordando che il vero avversario da battere, più forte e più insidioso, è quello dell'indifferenza, del disinteresse, della noncuranza, che si nutrono spesso della mancata conoscenza della storia e dei suoi eventi. Per molti anni, per le vittime di questa tragedia e per i loro cari, vi fu una seconda pesantissima onta, l'oblio. Questo velo venne rotto 20 anni fa, con la legge 92 del 30 marzo 2004, che non solo ha istituito la giornata di ricordo, ma ha simbolicamente aperto anche uno squarcio nel muro di assordante silenzio che per decenni ha avvolto una tragica ferita alla nostra patria. E oggi, nel celebrare questa giornata, voglio ricordare proprio il testo di quella legge, che all'articolo 1 reca: la Repubblica riconosce il 10 febbraio quale giorno del ricordo al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo delle loro terre, degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Questa non è un'opinione, è la legge italiana che lo stabilisce. Gli esuli, uomini e donne che trovarono rifugio anche nella nostra terra, presso l'ex centro di raccolta profughi CPR di Maria di Massa, ora centro Dognocchi, trovarono la loro destinazione, molti di essi. In quella zona vi sono diverse strade intitolate ai luoghi legati a questa storia, come via Fiume, via Zara, via Parenzo ed altre, assieme ovviamente al parco Giorno del Ricordo e al parco pubblico intitolato a Norma Cossetto. Dal centro di smistamento di Udine, luogo da cui gli esuli partivano per le proprie destinazioni assegnate, arrivarono in molti non solo alla colonia Vercelli di Marina di Carrara, ma come ho detto anche nel campo senese di Marina di Massa. Si pensi che nel 49 arrivò a contenere circa 1950 persone. Le condizioni di vita, specie all'inizio, non erano delle migliori. Il CPR era composto da grandi padiglioni collegati da vialetti e tutto il centro era cinto da alte mura sormontate da filo spinato. Le cucine e i servizi igienici della struttura erano in comune. I box contenevano anche più nuclei familiari assieme e non sempre i letti bastavano per tutti gli ospiti. Gli aiuti dello Stato non erano sufficienti al sostentamento di queste persone. Infatti, allora è stato attribuito un aiuto di 125 lire al mese al capofamiglia, 100 lire agli altri, più 1,5 chili di legno. Leggermente meglio era il trattamento economico riservato a coloro che risiedevano nel campo da più di 5 anni, che venivano assistiti dall'ECA, ovvero l'ente comunale di assistenza, che destinava 30 lire al giorno per persona. Oltre a questo, in particolar modo da noi, i primi ad arrivare furono gli esuli provenienti dalla Venezia Giulia, persone che avevano una grande voglia di lavorare e non dipendere dal sussidio pubblico. Trovare lavoro, però, non fu sempre cosa semplice, perché se è pur vero che la nostra zona non offriva opportunità lavorative illimitate, è altresì vero che il cosiddetto esule doveva fronteggiare molti ostacoli. Infatti difficile e lungo fu il processo di integrazione con la popolazione locale. In molti non li accolsero come si aspettavano. Spesso sono stati tacciati di essere fascisti rubapane e rubalavoro. Carnefici, che adesso si presentavano come vittime, gli indesiderabili che erano sfuggiti alla giustizia popolare jugoslava e all'inizio in pochi presero le loro difese. Per fortuna, noi possiamo annoverare anche iniziative concrete di solidarietà, come quelle messe in piedi da alunni della scuola elementare e delle scuole medie. In particolare i ragazzi degli istituti scolastici raccolsero fondi per l'acquisto di libri di testo da consegnare poi ai profughi del campo massese. Col tempo, grazie alla loro operosità e alla loro voglia di farsi conoscere, iniziarono rapporti di amicizia con i nostri concittadini. E oggi, che siamo la terza o quarta generazione, possiamo affermare che il processo di integrazione si è concluso positivamente. Non da ultimo, voglio ricordare gli incontri tra rappresentanti degli industriali Giuliano Dalmati con le istituzioni locali, le autorità del governo centrale e infine anche con il presidente del consorzio zona industriale Apuana, per favorire l'impianto di alcune fabbriche nel distretto Apuano e il grande contributo di manodopera che essi diedero al nostro comparto industriale. Negli anni, nel nostro comprensorio, vennero date circa 200 case popolari alle famiglie esule nella nostra città, ad esempio penso a quelle conosciute come Casa Lamaro o al villaggio Urra alla Cervara, contribuendo alla stabilizzazione di questi nostri connazionali. Il centro raccolta profughi di Marina di Massa venne chiuso nel 1953. ma il ricordo di quell'esperienza ormai è parte integrante della nostra storia cittadina ed è il nostro compito mantenere accesa la fiaccola del ricordo. Gli esuli giuliani, friulani, dalmati e istriani erano italiani e hanno voluto restare italiani. Questo è il messaggio che oggi dobbiamo ribadire con forza.
Do la parola alla sindaca del comune di Carrara, Serena Righi.
Allora, prima di leggere il breve intervento che mi sono preparata, faccio un piccolo preambolo, perché se continuiamo a interpretare ogni momento della nostra storia esclusivamente su posizioni ideologiche, non andiamo molto avanti. Allora, quello che io voglio dire è questo. L'individuo non è né buono né cattivo, è entrambe le cose. L'umanità, quindi l'espressione della comunità degli individui, è capace di cose grandiose, in positivo, ed è capace di grandissima crudeltà. Tutti noi sappiamo citare diversi esempi in questo senso. Cosa possiamo fare per evitare che siano minimizzate le occasioni in cui questa crudeltà si manifesta? Cosa possiamo fare tutti noi? Evitare che ci siano le condizioni perché questo accada. E le condizioni, guardate, sono molto semplici. La prima condizione è fare sì che ci siano dei governi che rispettino i diritti dell'uomo, i diritti di tutti. Questa è la prima condizione. La seconda condizione è quella di evitare il più possibile la guerra, perché chiaramente un regime che non è un regime democratico, che vessa le popolazioni, in un momento di guerra, quindi un momento in cui tutte le maglie delle nostre di tutte le parti che all'interno di un regime di un governo democratico presidiano il fatto che siano rispettati gli uomini, non sono in grado di farlo appieno. Le maglie sono allentate e in quelle occasioni, la storia ce lo insegna, non serve ricordare, ma ce lo insegnano anche i telegiornali, in quelle occasioni assistiamo a genocidi, assistiamo a torture, assistiamo a tutti gli esempi. E guardate che questo tipo di azioni che l'umanità commette sono una sconfitta di tutti, non sono una sconfitta della parte, di una parte. Per cui invito tutti a fare quello che i padri costituenti ci hanno lasciato, a preservare quello che loro ci hanno lasciato, a difendere un'Italia libera e democratica e fare sì che la nostra Italia libera e democratica possa a livello internazionale agire secondo quelli che sono i dettami della nostra Costituzione. Ritengo che questa sia la posizione unitaria che tutti noi dobbiamo avere. Allora, leggo questo breve, per entrare un pochino più nel merito della giornata, leggo questo brevissimo intervento. In questa giornata di ricordo e riflessione voglio cominciare il mio intervento citando colui che ha promulgato la legge in virtù della quale ogni 10 febbraio da 20 anni a questa parte ci fermiamo a conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani, di tutte le vittime delle foibe. Dall'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, proprio in occasione di una delle prime celebrazioni del giorno del ricordo, sottolineava come l'Italia non può e non vuole dimenticare, non perché ci anima il risentimento, ma perché vogliamo che le tragedie del passato non si ripetano in futuro. La memoria ci aiuta a guardare al passato con interezza di sentimenti, a riconoscerci nella nostra identità, a radicarci nei suoi valori fondanti per costruire un futuro nuovo e migliore. Guardare al passato vuol dire dunque ricordare e riflettere sugli orrori della Seconda Guerra Mondiale e su tragedie come quelle che hanno colpito le popolazioni del confine orientale. Ma significa anche non scordarsi mai di quello che è venuto dopo e di cui anche il nostro territorio è stato protagonista. Negli anni difficili in cui il paese intero cercava con fatica di risollevarsi dopo la fine del conflitto, abbiamo assistito a grandi slanci di solidarietà e di accoglienza, e anche questi gesti non devono mai essere scordati. Come ogni anno, prima di questa celebrazione solenne, sono stata con i consiglieri comunali e le altre autorità a deporre una corona di fiori all'ex campo profughi di Marina di Carrara. Tra quelle mura nell'impediato dopoguerra passarono 1200 famiglie di profughi in arrivo dall'Istria, dalla Dalmazia e da Fiume. Tutti loro, a Carrara, come in tanti altri luoghi di tutta Italia, trovarono un luogo dal quale ripartire. Un luogo dove mettersi alle spalle le paure e le incertezze di quegli anni orribili. Un luogo dove poterono riscoprire il vero significato di parole come fratellanza, accoglienza e accettazione. Ascoltare le loro storie di uomini, donne e bambini costretti improvvisamente a lasciarsi alle spalle tutto e intraprendere un viaggio fatto solo di incognite e paure, credo sia molto di più che un doveroso gesto di rispetto verso chi ha tanto sofferto. Ma ritengo che sia un importante esercizio per riflettere su quello che sta accadendo oggi nel mondo. Faccio un breve inciso. Una delle cose che più mi ha colpito oggi, ha parlato una persona che fra l'altro era al campo profughi di Marina di Carrara, quindi oggi è una carrarina a tutti gli effetti, gli si è sposata, ha detto che quando loro hanno lasciato Fiume, la mamma le aveva tutte vestite, le bimbe, con il vestito migliore. Allora, io accolgo insieme a tante altre persone al porto di Marina di Carrara le persone che fuggono da condizioni terribili in Africa, ma oramai anche nel Medio Oriente. Sono vestite bene, diciamo, per quello che ci si può aspettare da un profugo. Sono vestite bene perché così come quelle persone che fuggivano da Fiume, loro oggi fuggono dal luogo e vogliono arrivare, presentarsi con il vestito migliore. Non è che sono benestanti, sono persone che hanno una grande dignità. Queste storie, che oggi ci possono sembrare distanti, ricordi in bianco e nero di un lontano passato, sono le stesse che, cambiando latitudini o i volti delle vittime, si continuano a ripetere quotidianamente in troppe parti del mondo e alle quali dobbiamo, oggi come ieri, rispondere ribadendo con forza quei valori che sono alla base dell'Italia e dell'Europa, che abbiamo costruito in questi anni, valori come quelli del rispetto per l'altro, della fede nella ragione e nel diritto, della solidarietà e dell'umanità. Grazie.
Facciamo un pezzo con il professore Vincenzo.
Buongiorno. Io rappresento l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, per chi non lo sapesse, è l'associazione che ha raccolto il mondo dell'esodo in tutti.
Si può anche sedere, almeno parla meglio.
Che ha raccolto il mondo dell'esodo fin dal 1947, cioè da quando il 10 febbraio fu decretato, in base al Trattato di Parigi, l'annessione dell'Istria, Dalmazia e delle isole del Mar Adriatico alla nascente Repubblica Jugoslava. Poc'anzi abbiamo celebrato all'Archivio di Stato la consegna di tutti i documenti del mondo dell'esodo. Consegna molto bella, molto importante.
Dice che non si sente. Proviamo. Venga di qua.
Consegna molto educativa, specialmente per la presenza degli studenti dell'Istituto Zaccagna da Carrara. Sono studenti che usualmente frequentiamo e che sono già hanno già una conoscenza di ciò che è avvenuto. Tant'è vero che l'anno scorso hanno fatto un treno assieme alla loro professoressa e sono andati a visitare appunto le terre dell'Istria. Ciò che è successo, proprio per ricordare, ciò che è successo in Istria e Dalmazia è stata una cosa, diciamo, drammatica. Se gli avvenimenti, penso che tutti lo sappiate, l'8 settembre, il disfacimento dell'esercito, lo sbandamento continuo di tutti quanti i soldati, non c'era più nessun controllo. Purtroppo sono stati dati degli ordini sbagliati. Anche l'altro giorno che avevamo la conferenza con Micis, che è storico di Fiume, che abbiamo fatto la conferenza al Teatro Guglielmi, alle stanze del Teatro Guglielmi, anche egli ha ricordato che stranamente l'esercito italiano in Istria e Dalmazia sparì, come se l'Istria e Dalmazia non fosse stata terra italiana. Inspiegabilmente fu abbandonato. E quindi anche questo qui è motivo di ricerca. Tante cose sono che non sono state ancora fatte molto chiare. È stato ribadito che le truppe italiane hanno fatto cose brutte, certamente, Roatta, i generali, ognuno sa quello che hanno fatto e che è una vergogna. Ma le vendette che sono state fatte, gli infoibamenti, cioè il sistema con il quale gli italiani venivano a essere obbligati a lasciare le proprie terre. Perché dico così? Perché nelle stesse memorie di Gilas e Cardelli, i luogotenenti di Tito, ricordano che Tito aveva dato ordine di far sloggiare, di far la pulizia di tutti gli italiani. E loro dicono: noi abbiamo attuato quello che Tito ci aveva chiesto, che l'italiano non doveva essere in quelle terre, e abbiamo usato tutti i modi. Ecco, questo era, diciamo, la liberazione dei partigiani di Tito, cioè liberarsi degli italiani in Istria e Dalmazia. Ricordo che gli slavi sono venuti nel Veneto dopo il 600 e i veneti li hanno accolti, gli hanno dato lavoro. Una volta erano contadini, quindi facevano il lavoro di contadini, ma poi li hanno messi anche a lavorare nelle fabbriche. Di conseguenza, questa forse ci fa un attimo riflettere che a volte l'ideologia, il portare avanti per forza un'idea che uno ha sempre ragione, non va bene, specialmente oggigiorno. Se riportiamo avanti questa idea oggigiorno che siamo in pericolo di guerre, non è possibile. Dobbiamo trovare tutti i modi di collaborare, di avere un pensiero comune. Noi siamo italiani, io mi ritengo italiano, sono, ve lo dico, sono nazionalista, io amo l'Italia. L'Italia ha 3.000 anni di storia. Abbiamo esportato l'architettura, la pittura, le leggi, abbiamo insegnato al mondo a fare le strade, i palazzi, quindi mi sento orgoglioso di essere italiano e voglio che l'italiano sia difeso in tutti i modi. Quindi quello che è stato fatto in Istria e Dalmazia, appunto come dicevo, non fu una vendetta, fu una epurazione sistematica delle truppe titine. Purtroppo quelli che ne hanno pagato sono stati gli esuli giuliano dalmati, cioè che sono dovuti fuggire. Ricordo a grandi linee Norma Cossetto. Ora, Norma Cossetto, una ragazza di 20 anni che è stata violentata da quasi 20 soldati, ma che eroismo hanno avuto quei soldati contro una donna? Non è possibile. Cioè, non, anche se uno è vinto, i vinti non si eliminano in questa maniera. Non è possibile. C'è proprio stato un odio verso le popolazioni. Ecco. E quindi è bene poter avere questo ricordo, cioè portare a conoscenza di tutti ciò che è successo. Infatti le leggi del 92-2004 porta proprio questi dettami, il ricordare nelle istituzioni e nelle scuole ciò che è avvenuto. Grazie.
Questa lunga giornata.
Secondo pezzo? Scusa.
Grazie professor Biancalana per averci naturalmente allietato e soprattutto a questi giovani ragazzi che un giorno sicuramente, e noi glielo auguriamo, diventeranno dei musicisti. Bravi. La giornata terminerà con la deposizione della corona al Parco Cossetto. L'amministrazione naturalmente invita tutti quanti a partecipare. Io voglio ringraziare in modo particolare il Presidente della Provincia, i sindaci di Massa e Carrara e tutti i convenuti, assessori, consiglieri, naturalmente le autorità. Grazie per la partecipazione e arrivederci.